se porto ogni pepita un volto. Il tramonto è un preludio, il mio cuore è un sipario che placido putiferio quando il sole riscrive il suo nascondiglio, dando fuoco al mio vocabolario. Se me ne vado via di qua, se me ne vado via di qua, se me ne vado via di qua, se me ne vado via di qua. Prendiamoci il tempo per fingerci eroi, inventiamo professioni più folli di noi, designer di ricordi, giullari per quadri, ladri di riflessi che non do fili. Perché il tramonto è un preludio e il mio cuore è un sipario che placido putiferio quando il sole descrive il suo nascondiglio, dando fuoco al mio vocabolario. Non me ne vado via di qua. Non me ne vado via di qua. Non me ne vado.
Allora, si chiama Tramontofili, è rivenuta qua proprio per presentare questa cosa, ti ricordi, Glo-Marie? Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, l'appuntamento con Glo-Marie questa mattina in diretta è un grande piacere averti qua, oltre perché sei una persona con tutte le caratteristiche artistiche da non passare inosservata, anche se lei vorrebbe ogni tanto rendersi invisibile, ho questa vaga idea, insomma è il contrario di quello che invece è una delle caratteristiche che è in possesso di molti animali da palcoscenico, quindi tutte quelle cose che sono egocentrismo, voglia di apparire, dimenticatele, perché lei è esattamente il contrario. Nella sua finezza, dolcezza e stile riesce a carpire quelle che sono poi delle emozioni importanti. Un posticino tutto suo se l'è ritagliato. Voi direte, ma come, nella musica italiana c'è ancora posto? C'è ancora posto, e lei ha descritto e ben definito questo suo spazio. Benvenuta Glo-Marie, quindi buona giornata.
Grazie.
A te. Allora, tu arrivi da Fiorenzuola,
da Fidenza,
quindi insomma sei una parmigiana a tutti gli effetti, ogni tanto torni per presentare le tue cose e diciamo che il tuo seguito, vedo, sta aumentando, giusto?
Piano pianino, sì.
Pian pianino. Allora, hai iniziato con l'ukulele, mi pare, giusto? Il tuo primo strumento che hai imparato da autodidatta, giusto?
Esattamente.
Le cose sono poi passate, gli anni sono passati, c'è un video che tra l'altro ha vinto anche un premio importante del quale vorrei ricordassi, Mostarda, dico bene?
Esatto, sì.
E che cosa ha vinto quello?
Ha vinto un premio alla Biennale di Venezia, Artefici del nostro tempo si chiamava il premio, era insomma per promuovere i giovani artisti italiani.
Ecco, hai ideato tu la regia e tutto il resto, giusto,
sì,
di
sì,
questa
sì.
cosa, e ve lo consiglio, guardatelo su YouTube, Mostarda. Allora, le sue canzoni, ne parlavo proprio tramite messaggi che ci siamo mandati in questo periodo, non sono proprio quelli da classifica, per intenderci, è un altro tipo di musicalità e di approccio, anche perché no, a quello che è un trattare i temi in un modo o nell'altro, sicuramente, e diversamente, meno commercialmente soprattutto di quello che invece è il panorama da classifiche, monitoraggi, scaricamenti vari. Glomari, sei qua perché giovedì 22, mi pare, giusto, di ottobre, è uscito un tuo nuovo progetto, un progetto che ci lega particolarmente, perché siamo particolarmente legati alla realtà di cui ci parli questa mattina, che è un museo che è a
Ozzano Taro. Museo Ettore Guatelli.
Allora, Museo Ettore De Guatelli è conosciutissimo in tutto il mondo, non solo da noi in Italia, perché ha raccolto Ettore, che tra l'altro ricorre
quest'anno.
Il centenario
dalla nascita.
Raccoglie tutti quelli che possono essere strumenti, utensili, oggetti di lavoro, tutto quello che ha a che vedere con altri tempi. Tempi più o meno 1900?
Sì, diciamo che lui ha iniziato, secondo me, nel momento del boom economico, un po' prima in realtà, quando si stava rendendo conto che la realtà sarebbe cambiata molto velocemente da lì a poco. E quindi un po' nel momento in cui insomma c'era un po' il cambiamento della società, lui ha deciso di riappropriarsi un po' di tutti quegli oggetti che ormai stavano perdendo il loro utilizzo nelle campagne, ma anche nella vita quotidiana, proprio perché poi insomma c'è stato il boom economico, il consumismo, e quindi tutta quella realtà contadina a cui lui era molto legato e dove lui era nato poi è completamente svanita. Quindi ha fatto questa grandissima opera che ha un valore importantissimo per la memoria, ecco.
Allora, veniamo al perché hai deciso di intanto registrare il video, che potete vedere anche nel link che vi abbiamo postato sulla nostra pagina Facebook. È stato registrato live, è proprio un video che rientra in quelle che sono poi l'avvicinamento dell'artista con i luoghi di cui parla, in questo caso girato al Museo Guatelli, registrato live, suonato da Glomari insieme ad altri strumenti.
Sì, esatto, a Francesca Scigliuzzo al violoncello e Francesco Brianzi invece alle percussioni. E sì, la canzone è dedicata al museo ed è nata, proprio è stata concepita il giorno stesso in cui ho fatto la mia prima visita al museo.
Perché, perché quindi c'è stata la prima visita, è stato questo che è stata la scintilla?
Sì, era da tempo che ne sentivo parlare, sapevo che esisteva, ma non l'avevo mai effettivamente visitato. Il giorno in cui sono andata a visitarlo ho avuto una sorta di quasi sindrome di Stendhal, cioè nel senso,
fulgurazione.
Non sono, esatto, e quindi la sera stessa dopo la visita questa canzone è nata in poche ore in realtà, e poi ci ho messo un po' a registrarla, a capire come arrangiarla, come fare il video, però è nata molto velocemente questa canzone.
Allora dimmi un po', si chiama Polvere di Tarlo, questo è il titolo, si capisce quindi che tutto questo è arrivato recuperando poi gli oggetti con Ettore Guatelli, quindi ti viene abbastanza semplice per te arrivare al tarlo, alla polvere, e a che cosa? Qual è il testo di questo pezzo?
Ma diciamo che tra tutti i 60.000 e più oggetti che ci sono all'interno del museo, diciamo che mi ha colpito quello più infinitamente piccolo, perché ho avuto come l'impressione, visitando le sale di questo museo, che ci fosse una lingua dell'invisibile che bisognava decifrare, ci fosse un messaggio importante anche per i tempi nostri, penso anche di redenzione in un certo senso, no? Quello che ha fatto Ettore è stato creare una sorta di museo che però è nato come antimuseo, perché diciamo, mentre solitamente la gente va al museo per stupirsi, per vedere qualcosa che esula l'ordinario, In questo caso lui ha recuperato gli oggetti dell'ordinario di un tempo e li ha resi straordinari, quindi ha fatto un'opera quasi di, non so come dire, un elogio a quello che normalmente viene considerato come banale. Ci fa capire come invece anche le cose del quotidiano sono straordinarie e l'ho sentito molto vicino anche alla mia poetica.
Quindi questo museo ti ha colpito perché è andato a recuperare dei pezzi di storia e quindi...
Sì, anche proprio il suo approccio alle cose del quotidiano, che la sua capacità di farcele vedere in una veste del tutto nuovo, anche perché quello che ha fatto lui non si tratta semplicemente di un recupero banale, ma diciamo che la sua genialità è stata disporli in un certo modo all'interno di uno spazio. Poi io, essendo architetto, sono stata doppiamente colpita da questa cosa, e li ha disposti in modo tale che si entri in un'opera d'arte continua, dove non è che c'è una parete espositiva e gli oggetti da guardare. Lo spazio diventa proprio un tutt'uno con gli oggetti e tu è come se si entrasse quasi dentro un'opera d'arte. È un'esperienza molto immersiva, proprio in un altro tempo e in un'altra dimensione anche psicologica, secondo me. È un'opera che parla a tutte le generazioni e che porta moltissimi messaggi anche importanti, secondo me, per affrontare il presente e anche il futuro.
Allora, hai detto una cosa che ricordiamo ogni volta: tu sei architetto, perché è importante avere questo senso dell'arte, e non a caso non sei ingegnere, sei architetto. Insomma, diciamo che la parte grossa artistica e estetica l'architetto anche nel tuo caso la rende viva poi con i pezzi, no? Con i brani. E in questo caso quelli che pensano che il Museo Guattelli sia un'esposizione di oggetti, di utensili e basta, non è così, perché tu hai notato invece quella che è la differenza mostruosa da quello che è un museo di raccolta utensili o utensili rispetto invece a quello che è una forma d'arte.
Sì, sì, è un'opera d'arte continua, ma anche in senso proprio di esperienza che Ettore ha vissuto, perché lì si vedono un po', cioè, innanzitutto è un museo che ha concepito lui in 30 anni, se non di più, ha recuperato lui ogni singolo oggetto, ha deciso esattamente lui dove esporlo, quindi non è che lui ha preso degli oggetti e ha detto guardate questo serviva a questo, a quell'altro, anche perché lì non si è incentrati molto sull'utilizzo degli oggetti in sé, che comunque sono in un certo senso misteriosi per le generazioni di oggi, no? Perché ci sono utensili che io la maggior parte delle cose non so nemmeno cosa fossero. Però l'interesse non era tanto quello di mostrare questi oggetti o quale fosse il loro utilizzo, era proprio quello di mostrare quanto, secondo me, la mentalità e la società sia cambiata in modo veloce, e quanto questi oggetti, che per secoli, se non millenni, hanno rappresentato un po' la quotidianità della gente, perché prima, insomma, il tenore di vita era molto più basso, quindi la povertà era, o comunque, insomma, il mondo degli ultimi era molto più vasto e la ricchezza era, insomma, era per pochi e non c'erano molte vie di mezzo. E, insomma, lui ci trasporta in questo mondo che ci fa vedere quanto un oggetto, quanto, non so, un cucchiaio di legno era uno degli elementi principali della vita della gente. Adesso invece è lo smartphone, per dire, no? Insomma, in 40 anni c'è stato un capovolgimento totale degli oggetti d'uso comune, ecco.
Sì, diciamo che la tecnologia in questi anni ci ha dato dentro pesantemente, ne siamo coscienti anche ora, nel bene e nel male, ci auguriamo più bene che male, ma tant'è al momento. Allora, veniamo un po' ad ascoltare il pezzo a questo punto, poi torneremo sul nostro argomento e ci perderemo un po' in qualche via parallela alla tua musica. Vuoi presentarcela, Glomarie?
Esatto, adesso sentirete Polvere di Tarlo, registrata e suonata all'interno del museo.
Tu ti sei occupata di suonare cosa?
Io la chitarra.
Poi ricordiamo anche gli altri musicisti.
Il violoncello Francesca Scigliuzzo e le percussioni Francesco Brianzi.
Se volete vedere anche il video, il link su YouTube, nella nostra pagina Facebook. L'ascoltiamo.
tra le cose che non noterò. In questo luogo tutta un'anima, ogni parete spavalda, non ha gli occhi ma mi guarda. Ogni parete incalza, l'immobilità è una danza. Cose che non noterò, tenendo in tasca il pianto tacito di un po' di polvere di tarlo, un po' di polvere di tarlo, un po' di polvere di tarlo.
E questa è Polvere di Tarlo, girato il video e anche inciso il pezzo direttamente all'interno del Museo Guatelli. Ma una domanda, a chi hai chiesto? Posso registrare, posso utilizzare?
Sì, sì, ovviamente ho chiesto il permesso a, insomma, alla fondazione del Museo Ettore Guatelli, e insomma sono stati felici comunque di ospitarmi per questo progetto, perché comunque ha fatto molto piacere, ecco, questo
ben
mio impegno.
Felici, sì, ben lieti, sì, sì. Immagino. Allora, parliamo un po' di quello che è un tuo percorso, comunque, da quando sei venuta qua, che muovevi, non dico i primi passi, ma insomma, che cosa è cambiato? Tante presenze, poi in manifestazioni e in posti, in luoghi dove non certo c'è la musica da classifica, come dicevamo all'inizio.
Sì, quello
no?
Senza dubbio.
Quindi, che cosa succede? Cresce questa nicchia, chiamiamola nicchia, oppure è dilagante? Perché ogni tanto si ha l'impressione, quando dicono, ma sai, per pochi, un pezzo poco radiofonico, c'è anche questo bruttissimo aggettivo che utilizzano, no? E poi dicono ci vuole qualcosa di più veloce, insomma, delle cose che dici, ma chi l'ha detto, no? La mattina chi è che deve per forza avere sotto una musica dance per svegliarsi? C'è anche chi, come me, vuole cose molto più morbide, molto più a ritmi umani, no?
Sì, infatti io mi scontro un po' sempre con questa realtà che rende molto difficile la diffusione, in realtà, perché sì insomma, c'è questa tendenza a dire, se vuoi fare un pezzo radiofonico deve esserci una cosa con poche dinamiche a livello proprio di volumi, ci devono essere determinati suoni, la lunghezza deve essere non più di 2 minuti e mezzo massimo, 3, io li faccio da 5 minuti pezzi, quindi per dire, insomma, sono proprio anti radiofonici. Poi anche nelle tutte le playlist indie hanno le medesime, diciamo, i medesimi paletti, quindi anche su Spotify faccio abbastanza fatica, però insomma non mi scoraggio, perché alla fine non punto a quello, ecco, non punto a una visibilità dilagante, ma a portare avanti un po' come Ettore, tutto sommato, nel senso, lui ha fatto il suo percorso, subito lo prendevano per matto, non capivano cosa stava facendo, no? Lui accumulava oggetti e tutti dicevano, ma sto qua cosa sta facendo, aveva delle montagne di, non so, barattoli e ruote o chissà cosa, cucchiai fuori dalla porta, e tutti non capivano e cosa aveva in mente, perché è difficile in realtà capire cosa può portare la gente a fare determinate cose. Poi però insomma alla fine si è visto il risultato. Io insomma, diciamo che il mio obiettivo sarebbe fare un percorso molto simile al suo, ecco, aggiungere tanti piccoli pezzi, accumulare esperienze, sensazioni, tradurle in musica che magari sarà difficile da far sentire in radio, diffondere per i canali maggiori, ma chi lo sa, faccio un mio piccolo museo musicale.
Al di là del tarlo, cosa ti è piaciuto poi del Guatelli? Ci sono degli attrezzi e delle cose che dici, ma cosa servono? Perché poi...
Sì, diciamo che mi ha colpito molto la capacità di allora di riutilizzare le cose. Quindi ad esempio c'erano degli elmetti di, non so, di militari che venivano trasformati poi in pentole, in padelle, no? Oppure delle scarpe che venivano rattoppate nei modi più impensabili, insomma, con il legno, con lo spago, e i giocattoli che nascevano dalle mani dei bambini, ecco, non è che si andava al supermercato a riempirgli di giocattoli, gli si davano dei barattoli, dei cucchiai, e loro mettevano su delle piccole opere d'arte, quindi anche l'ingegno di allora. E la cosa che mi ha colpito di più è stata proprio questa, mi ha fatto riflettere sul termine consumismo, che normalmente viene utilizzato per, diciamo, identificare la nostra epoca. In realtà io penso che non si tratti di consumismo, ma di inconsumismo, nel senso che le cose non vengono consumate, vengono semplicemente, le prendi, le usi e poi appena c'è un graffietto ne compri un'altra, quindi non arrivi veramente a consumare le cose come allora, che venivano utilizzate proprio nel ciclo più ampio possibile. E questa cosa secondo me ci deve far riflettere, perché bisogna ritornare forse su questo atteggiamento, e penso sia importante, ecco, anche proprio per, insomma, si sa che ormai la plastica dilaga, che non si sa più dove mettere le cose, e, insomma, e questo è successo in 40 anni.
Ma guarda, in realtà tu ti fidi sempre, no, di chi è a capo, che decide, no? Pensi che sia fatto tutto per il tuo bene, no? Per il bene del popolo, il bene della popolazione, il bene del mondo. In realtà, solo se stai a pensare che il materiale più indistruttibile al mondo, quale la plastica, abbiamo iniziato a usarlo per l'usa e getta, e questo ti fa capire automaticamente chi ha dato delle dritte, delle vie da seguire, no? Perché poi io capisco che ognuno di noi ha una testa e può decidere, no? Però vedi che si va da quella parte, tu continui a fare quello, no? Vai al supermercato, trovi le fettine d'ananas nella vaschetta di plastica e le compri, non ti stai a preoccupare del danno che si sta facendo acquistando quella plastica che contiene il prodotto che stai acquistando.
Anche perché in realtà la plastica, avevo letto che era nata in realtà per scopi animalistici o animalisti, nel senso che un tempo per fare le palline da biliardo venivano utilizzate le zanne di elefanti e si uccidevano non so quanti elefanti, e allora poi per insomma fermare questo fenomeno si è fatto un bando, adesso non mi ricordo dove, in che periodo, però per insomma trovare un materiale capace di con cui si potessero fare le palle da biliardo in maniera più ecologica. Ed era nata la plastica in quel modo lì. Poi dopo, diciamo che non sempre poi le cose che nascono per fini positivi poi hanno, insomma, vengono portate avanti in modo altrettanto positivo.
Dipende come lo usiamo, no? Sì. Poi, come sempre, si fa sempre il paragone ad Einstein, che aveva inventato, che aveva fatto questa cosa con l'atomo, e quindi la puoi usare nel bene e nel male.
Esatto.
Il coltello che ci vengono a raccontare che lo puoi usare per tagliare il salame oppure per fare danneggiare gli altri, insomma sta a noi poi quello che è il buon senso, ma ogni tanto ci trasformiamo in pecoroni e beviamo tutto quello che ci viene passato senza porci il problema, ma questo è. Glomari, io volevo chiudere il nostro appuntamento con la canzone che si chiama Mostarda. Andiamo un po' indietro negli anni, nel senso che si tratta di 2019, però ci tenevo a farla ascoltare, così magari le persone hanno anche curiosità di vedere questo video che ha vinto alla Biennale di Venezia questo premio importante per te. Questo è il tuo nuovo progetto, e parliamo quindi di Polvere di Tarlo. Ci attendiamo un seguito, no? Ne uscirà un album, uscirà qualcosa?
Non lo so, questa Polvere di Tarlo la vedo un po' come una cosa un po' a sé stante.
Un po' a sé stante.
È una dedica a Ettore, al museo, è insomma un progetto a sé. Adesso diciamo che ho scritto tante canzoni negli ultimi anni rispetto, vabbè, a quelle che ci sono nell'album, a Debita Vicinanza, ce ne sono tantissime altre, devo un attimo capire un po'... diciamo cosa farne, perché sì, devo vedere come organizzarmi, però saranno sicuramente dei bei progetti, perché sono canzoni, quelle che usciranno in futuro, a cui tengo tantissimo e penso siano un po' le più belle in realtà. Sto tenendo il più bello per i prossimi anni, ecco.
Grazie Glomari, l'ascoltiamo con Mostarda, buona vita e ci
Grazie.
Aspettiamo il tuo nuovo impegno, va bene?
Alla prossima allora.
Stessa stanza.
bestia, sono ancora un po'. Resisti e sono ancora un po'. Resisti e sono ancora un po'. Oh. Resisti e sono ancora un po'. Tra le lacrime dense torbide, gli occhi del mattino si apriranno poco, inghiottiranno un giorno in più il retrogusto di un anch'io, anche se sembra il retrogusto di un Dio.